in verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Parola del Signore.
Gloria a Dio. Leggiamo il testo adesso.
Sì, direi sì, è piccolino e anche se almeno io ho letto il libro del voto.
Cari amici che state invecchiando con me, approfitto di questa permanenza in Brasile per raccogliere qualche riflessione sul dato empirico del mio invecchiamento, come pure di quelli che appartengono alla mia generazione. Quale generazione? Proprio da questo interrogativo vorrei partire. La mia generazione è figlia di una guerra tragica e quindi di un passaggio d'epoca della storia dell'Italia: la fine del fascismo, la Repubblica, la Costituzione. Fatto sta che la mia generazione è figlia della pace, del lavoro, del benessere crescente, degli studi offerti gratuitamente, poi del concilio, delle riforme sociali, dell'incontro con l'Europa, dei singulti terroristici che hanno accompagnato la caduta del comunismo. È vero che nessuno ci ha regalato niente, intendo dire che la fatica, l'impegno, il fervore progettuale hanno testimoniato inequivocabilmente quel nostro modo d'essere che ci ha consentito di affrontare spesso contrarietà di ogni genere. Ma è pur vero che le stesse congiunture generali di ordine storico, sociale, politico, economico e religioso ci hanno comunque incoraggiato ad affacciarsi su immensi, sconfinati orizzonti di crescita umana, morale, teologale. Attualmente, ormai superata la soglia dei 70, la mia generazione mi appare come un esercito in rotta. I dati di ordine materiale sono evidentissimi: la resistenza fisica viene meno, i malanni si diffondono, la morte lascia dei vuoti nelle nostre file, le disponibilità economiche vanno esaurendosi, gli orizzonti relazionali si restringono. Ma questi dati in fondo appartengono all'ordine della naturale evoluzione delle cose di generazione in generazione. Il fatto è che, oltre ai dati materiali dell'invecchiamento, mi sembra che ci sia altro da considerare. Non intendo per riflettere sulle cause delle cosiddette crisi che hanno fratturato le nostre vicende personali, sociali ed ecclesiali. Altri, e in altra sede, ci spiegano, ci spiegheranno tante cose. Quello che mi sembra di poter cogliere nella nostra generazione, su cui vorrei riflettere con voi, consiste in un fascio di segnali provenienti da circuiti interiori del nostro animo. Fascio di segnali provenienti da circuiti interiori del nostro animo. Noto infatti che serpeggia una forma di delusione per come sono andate tante cose. L'impressione di non aver combinato quasi niente è ancora semplicemente come un velo che appena adombra il discernimento interiore. Più preoccupante è il pensiero di non poter trasmettere quello che abbiamo ricevuto. Ma più drammatico ancora è il sospetto di aver reso la nostra generazione responsabile di danni dei quali subiranno le conseguenze le generazioni future. Non mi riferisco soltanto ai danni di ordine ambientale, ma più ancora di ordine morale, quanto alla frantumazione delle coscienze, privatizzazione degli obiettivi, spietatezza delle metodologie comportamentali, per non dire quelli di ordine pastorale. Mi riferisco ad una mancata evangelizzazione, a uno spreco di occasioni di testimonianza, è una rinuncia al linguaggio della gratuità. Mi rivolgo dunque a quelli della mia generazione che arrancano come me e registrano nel loro vissuto poco, tanto i segni di quell'invecchiamento che ho approssimativamente descritto. Non scrivo per discutere l'interpretazione del fenomeno, bensì per rilevare che la nostra vicenda assume un valore singolarmente provvidenziale. Intanto è evidente che non possiamo sfuggire al ridimensionamento generale del nostro sistema di vita. Quel che capita a tutti i vecchi che vanno registrando cosa vuol dire diventare piccoli, ritirarsi in qualche angolo, evitare gli ostacoli, misurare l'inopportunità di programmi a lungo, anzi a medio o breve termine. Ci si aggiunge quel certo senso di fallimento di cui parlavo, la cui la sottolineatura che non c'è più modo di rimediare. Con la sottolineatura che non c'è più modo di rimediare. Fatto sta che trovo nella mia vecchiaia una benedizione che vorrei condividere con voi. Mi sento parte, infatti, di una condizione umana che mi accomuna a una moltitudine di povere gente che si viene consumando oggi come ieri tra le pieghe dei nostri rivolgimenti storici. Mi rendo conto di essere sempre più spoglio di pretese, aspettative e previsioni, e mi sto pure rendendo conto che davvero l'Evangelo si rivolge direttamente e festosamente proprio agli derelitti della terra. Se capitasse anche a me, al di là delle parole lette o dette, di trovarmi inserito di fatto in tale categoria umana, non sarebbe mai una vera disgrazia. Inoltre, proprio l'Evangelo mi insegna che lo spazio vitale che la vecchiaia va progressivamente esaurendo si rende sempre più disponibile al linguaggio dell'amore. Diventa lo spazio dell'affidamento per ricevere e per dare gratuitamente. Ma questa è veramente l'essenza della vita, come ci ha insegnato il Signore, finché morire sarà quell'atto dimissionario che, in realtà, assumerà il valore di un atto di comunione universale, appunto un tramite d'amore unico e definitivo. Così viene il regno, e così la resa a cui la vecchiaia mi costringe, mi colloca nel punto di impatto dell'Evangelo con la storia umana, laddove l'affanno dei poveri diventa profezia, laddove si illumina la faccia sulla parusia gloriosa del Signore, o da consegnare mani vuote, ossa stanche, pensieri confusi, progetti falliti, vergogna smascherata e tutto il dolore di un uomo peccatore. In ogni caso, ancora e sempre posso fare della mia morte un atto d'amore. Sarà l'eredità più preziosa che lascerò a quelli che verranno e che faranno meglio di me. Vi invito tutti a rileggere e pregare con me il Salmo 71, a cui associo il capitolo 21 del Vangelo secondo Giovanni, in particolare i versetti 18-19. Quando vi consegno questo scritto, siamo ormai sulla segna dell'avvento. Dopo il rientro del Basile sono stato catturato da diverse faccende. Accogliete perciò anche i miei auguri per il tempo che la liturgia della Chiesa ci dona ancora quest'anno, sotto il manto della madre di Dio vostro, Padre e Figlio. Lo scritto se potete liberamente mettere in ferita e tanti altri misure della nostra generazione.
Sta stampato un po'
più.
Volevo
dire solo una cosa, quella dice davvero l'Angelo si rivolge direttamente e sembrerebbe festosamente, in realtà è fastosamente. Ho chiesto a Pino direttamente se come era rimasto il giusto, come dire festosamente o fastosamente. Mi ricordo che mi ha detto fastosamente, però siccome ero in macchina, allora volevo vedere chi l'ha scritto. E tu hai interpretato la scrittura?
Sì, certo.
Noi glielo possiamo chiedere la conferma, possiamo fare bene, però io gliel'ho chiesta e sembrerebbe fastosamente, il che introduce un concetto un po' diverso da fastosamente. Ve lo dico come punto di meditazione ulteriore. Sarebbe che
dovrei, se c'è un'interpretazione a me.
Davvero il Vangelo si rivolge direttamente e fastosamente proprio ai diritti della terra.
Anche da notare che quel dimissionario che chiama non dimittis proprio dritto dritto. Intendi rifugio, Signore, che io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la tua giustizia, porgimi ascolto e salvami. Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei il mio rifugio e la mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, dalle mani dell'inimico e dell'oppressore. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno, a te la mia lode senza fine. Sono parso a molti quasi un prodigio, eri tu il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria tutto il giorno. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici, coloro che mi spiano congiurano insieme. Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, perché non ha chi lo liberi. Oh Dio, non stare lontano. Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. Siano confusi e annientati quanti mi accusano, siano coperti di infamia e di vergogna quanti cercano la mia sventura. Io, invece, non cesso di sperare, moltiplicherò le tue lodi. La mia bocca annunzierà la tua giustizia, proclamerà sempre la tua salvezza, che non so misurare. Dirò le meraviglie del Signore, ricorderò che tu solo sei giusto. Tu mi hai istruito, Dio, fin dalla giovinezza, e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. E ora, nella vecchiaia e nella canizie, Dio, non abbandonarmi, finché io annunci la tua potenza a tutte le generazioni, le tue meraviglie. La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo, tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, oh Dio? Mi hai fatto provare molte angosce e sventure, mi darai ancora vita, mi farai risalire dagli abissi della terra, accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi. Allora ti renderò grazie sull'arpa per la tua fedeltà, oh mio Dio, ti canterò sulla cetra, oh Santo di Israele. Cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra e la mia vita che tu hai riscattato. Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà la tua giustizia quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia rovina.
Sono qualche minuto di silenzio, di pressione, di ritualità. Come dice Giulio, è una cosa più preziosa che possiamo avere, al di là dello scambio, della collazione di qualcuno di preziosa.
Abbiamo letto, riletto la lettera di Pino Scancari, il santo che ci ha
suggerito,
e adesso proviamo a fare una messa in comune delle nostre riflessioni, del discernimento che ci ha provocato, di una lettera che ci ha molto colpito tutti, ho capito, nel senso che ci ritroviamo molto. Laura è stata molto simpatica, molto, perché ci ha portato anche una lettera che Piero ha scritto nel 2005, che poi potremo vedere con calma, e poi anche un augurio che abbiamo mandato Chiara Fabrizio al partito, che vale per il Natale. Grazie Laura veramente di questa accortezza, di questo anche legare
Mi ha colpito perché le senettute di Dio era quando lui aveva fatto gli 80 anni. Pio era avanti a noi. Pino ci scrive il suo De Senectute a 60 ed è dietro a noi, quindi diamoci una regolata, no? Cioè noi siamo più in là di Pino,
nella sua generazione, perché lì ci ritroviamo.
Sì, sì, ci ritroviamo nella generazione, però non illudiamoci. E io l'ho trovata estremamente consolante, perché appunto, cioè, tutti ci, a parte appunto i disagi fisici, ma tutti ci ritroviamo in questa situazione in cui abbiamo attraversato un periodo il mondo è diventato maturo, vivo, consapevole, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, abbiamo superato
la Costituzione, mi fa sentire,
in Italia, per carità, ma insomma nel mondo c'era la tabellina, ogni giorno vediamo che diminuivano i regimi totalitari nel mondo, insomma ci siamo anche popolare progressio, significa anche questo, cioè della verità,
Kennedy,
ormai è fatta, insomma si tratta di ripulire gli angoletti, ma non con tutto, per carità, le tragedie, le cose, e adesso ci troviamo che la tabellina dice che ogni anno aumentano i regimi totalitari e diminuiscono quelli democratici, e da un punto di vista, diciamo, dell'ecologia, della cura della natura, va come va, sentiamo fare apertamente discorsi che nessuno si sarebbe azzardato a fare se non proprio un conventico, le cose, non ammazziamo, facciamo, spariamo, buttiamo fuori, cioè cose che ci sembrano che sono vergognose, e però allora ti viene il dubbio, cioè che tutto questo poi forse abbiamo dato troppa importanza non solo allo sguardo dalla parte nostra del mondo, ma a quello che era creato in buona fede, in carità di Dio, ma dall'uomo, non è mancato la santificazione di tutto questo, cioè di ringraziare Dio.
Buongiorno. Stiamo riflettendo sulla lettera di Pino Scancari che abbiamo mandato.
Sì, sì.
Vieni più avanti, non stai in retrovia.
Saremo in circolo.
Grazie. C'è mancato questa cosa, e quando sono dei che sono forti, Signore conosce in base a fatica di costruttore. E allora, ecco la consolazione, vabbè, ci crolla tutto intorno, però no, vabbè, in questo momento, questo è il momento da cui si parte, in cui si capisce quello che è mancato, si cerca di darlo da debole, cioè, offrendosi per essere spezzati, perché poi alla fine è questo, spezzati, certo, come ostia, fate questo in memoria di me, questo significa, cioè, lasciatevi frantumare, distribuire, fare a pezzi.
Giulio.
Ma questa lettera rimarrà tra le cose importanti che io conservo. È una lettera che non mi ha meravigliato come evento, per il fatto che lui abbia pensato in un momento di tranquillità di rivolgersi agli amici questo argomento, ma non mi meraviglia affatto nei contenuti. Posso?
Sì, sì, scusa.
Non mi meraviglia affatto nei contenuti, perché trovo in questa lettera alcune conferme che anche per merito di questa nostra comunità, ispirata da Pio Parisi, ma arricchita da persone grande virtù di Pio era quella di mettere insieme, di farci incontrare persone straordinarie come Pino, come Corradino. Pino è soprattutto discepolo di Corradino, più che di Pio. Chi ha conosciuto bene Corradino lo sa. E alcune cose che a me sembrano fondamentalissime nella nostra fede, e che io mi accorgo di aver capito tardi, non dico da vecchio, ma quasi. La prima è che la fede non c'entra niente con le cose che ci hanno insegnato da ragazzini, insomma, noi siamo più o meno della
faccenda del forno. Sono al 40.
Ma forse lui è più giovane, insomma, un po' di nonna, no? Ma siamo tutti della stessa generazione, del 40, lui è del 46, mi pare, 40. Lui è nato nel 46, quindi, no? Io nel 40 più o meno, insomma, ci siamo. E a noi ci avevano insegnato, io mi ricordo come ci hanno fatto il catechismo da ragazzini, insomma, la cosa importante era rispondere senza sbagliare, tra virgolette, la domandina, risposta. E poi io cito sempre l'episodio che mi è rimasto in mente, che il giorno della prima comunione la cosa importante era lavarsi i denti prima della mezzanotte, perché se una goccia d'acqua entrava dentro, ti saltava tutta la cosa. Quella era la cosa che io mi ricordo di quel giorno, no? Per dire che tipo di formazione abbiamo avuto, e invece scoprire che la fede è tutta un'altra cosa, è un rapporto personale con Gesù, nella preghiera, nella comunione con gli altri, nei sacramenti, nell'Eucaristia. E questa è la prima cosa fondamentale, che ridimensiona tutto il nostro modo, la stessa valore che hanno i riti, no? Il secondo concetto, che è una costante di Pino Staccari, mi sembra che ce lo dica in tutti i modi, è che la salvezza vera, quella che ci parla, di cui ci parla la parola di Dio, è già nell'Antico Testamento, insomma, è così, Daniele, i brani di Isaia che stiamo leggendo in questo periodo di tutti, conosce la Bibbia. Isaia parla a un popolo in esilio, il popolo di Cirenica era un popolo che aveva risolto i suoi problemi, stava bene, una società opulente, eccetera. Quelle cose Isaia le dice a un popolo in esilio, in difficoltà. E cioè il discorso che lui dice, Pino esprime così, cioè che la salvezza che ci viene donata è non al di là o al di fuori delle difficoltà, ma nella prova, anche dentro la sofferenza. Lui usa il termine la catastrofe, nella catastrofe lì c'è la salvezza. Questa è, cioè, che è un modo completamente diverso da come noi concepiamo la gioia, cioè tutta questa gioia di cui è intrisa la liturgia di questi giorni, poi di queste ore, insomma, di questa vigilia di Natale, tutta. Lo stesso Magnificat che dice una ragazza di poco più che adolescente, insomma, riesce a fare quella profezia meravigliosa, e poi viene il discorso della testimonianza e della profezia, cioè se si è effettivamente in ascolto della parola di Dio, occorre poi testimoniare, che non significa, mi ha molto colpito l'espressione che ha avuto nel penultimo, dice il profeta può essere pure muntore. A un certo punto la frase mi ha colpito, cioè il profeta non è un gran parlatore, un oratore brillante, quello che no che va in televisione e fa spopola, no, può essere addirittura muto, ma è con la sua vita che lui testimonia quello che ha.
Mi va bene per gli anziani, direi.
Testimonianza, e poi questa insistenza di questa dimensione profetica su cui questi ultimi tempi sta insistendo molto, cioè, no? Anche nella lettura che stiamo facendo di Samuele, lui insiste molto su questa figura del profeta, il profeta che appunto non è, lui ha detto mille volte, è quello che predice il futuro, ma è quello che, essendo in ascolto della parola di Dio, vede cose che gli altri non riescono a vedere. Cioè che questa azione di Dio, di salvezza di Dio, di guida della storia umana verso un omega, partendo da Malta, c'è il prologo, domani credo leggeremo il prologo di Giovanni, in cui questo è proprio fin dall'inizio c'è questo progetto, e in questo progetto c'è la figura dell'uomo. Cioè noi meditando, pregando sul Natale, non possiamo che meravigliarci di questo fatto, cioè si parla di questa potenza di Dio che guida la storia, che è la sua gloria, la gloria di Dio, che noi siamo, però tutto avviene in un contesto completamente diverso da quello che noi abbiamo in testa. La gloria per noi sono grande ricchezza, eserciti che sbaragliano i nemici, no?
Bombe atomiche
che mettono a posto tutti. Qui c'è un bambino che è un neonato che per definizione è fragile, è proprio la figura della fragilità. Il bambino neonato dipende in tutto e per tutto da altri, soprattutto dalla madre, il quale nasce dall'altro, mica in un albergo a 5 stelle, insomma, nasce in una stalla, per cui la cosa più misera, più testimonianza della profezia. Poi venendo alla situazione nostra a cui faceva cenno Massimo, certo noi non possiamo non registrare che è successo qualcosa di inedito, insomma noi rischiamo, forse non è che rischiamo, no? Già siamo, passeremo alla storia come una generazione che lascia proprio i figli e i nipoti una situazione peggiore rispetto a quella che ha ricevuto dai propri padri e nonni. E non è un bel primato, insomma, non è. È successo qualcosa, come diceva Massimo prima, cioè oggi si ascoltano, si sentono cose che pochi, non secoli fa, pochi decenni fa erano impensate. Io mi ricordo certe frasi di mio padre, di mio padre, insomma, mio padre che diceva a mio fratello: ricordatevi che con le tasse è meglio sbagliarsi con una lira in più. Per a mio fratello diceva: ma papà, è possibile che ogni volta che fai la dichiarazione di reddito sbagli a danno tuo? Mio padre dice: buon Boris, stai da te, questo ha detto un problema importante. Ricordatevi che con le tasse è meglio pagare la lira in più che la lira in meno. Oppure rinviare i regali che arrivavano a Natale, a Pasqua, no? Lui pigliava se già c'era il bigliettino di ringraziamento il giorno dopo, ma l'ordine era quello di rinviare tutto.
Tuo padre cosa faceva?
Mio padre era, lui è finito come direttore generale della motorizzazione di Cile. Pensate voi, a Torino, alla fine della guerra, con la fame che c'era, mia madre questa cosa quando la raccontava a distanza di decenni si incazzava a distanza, perché lei vedeva questi sette figli, sette ragazzi che venivano arrivati alle scuole guida, figurati, mio padre alla motorizzazione a Torino con il boom automobilistico che si preparava, che cosa poteva arrivare a Natale a mio padre, no? Di panettoni, di cose arrivavano e uscivano. Vedevo questi, mia madre dice, questi sette ragazzini con gli occhi così da fuori che vedevano arrivare sta cosa, sto ben di Dio, e riuscivano. Cose da pazza. Non sono cose che succedevano tre secoli fa, pochi decenni fa. Mio padre, io da aggiungo sempre, non era né un santo né un eroe, era un laico funzionario dello Stato, così ragionava. Che è successo in pochi decenni? C'è una crisi che è orale, culturale e anche religiosa. E allora un gruppo come il nostro effettivamente ha il compito di, che è stato così privilegiato da questi incontri che ancora di cui ancora noi usufruiamo a distanza di tempo, questa lettera ci fa capire che ancora per poco, perché mi pare di capire che con questa lettera ci dice, guardate che
ancora un po' quindi vedrete, ancora un po' per non
vedrete, insomma ce la fa sempre di meno, insomma. Vi informo, cominciate a pensarci e quello sarà il mio lascito, insomma, questa frase finale. O da consegnare mani vuote, ossa stanche, pensieri confusi, progetti falliti. E questa sarà l'eredità più preziosa che lascerò a quelli che verranno e che faranno meglio di me. Mi pare che sia.
Grazie più bello.
Non inserisco in quello che dicevo, certo non faccio commenti alla lettera perché non mi sento proprio adeguato, ne colgo solo veramente la bellezza, intanto come sempre con Pino la precisione delle parole, la sintesi, l'architettura del discorso, mi ci ritrovo completamente. Poi ecco, mi ha aiutato molto a ricucire eventi che ho vissuto direttamente, sono passati dentro, ma in modo slegato, ecco, non ne coglievo le connessioni. Qui invece è fuori. Un suo pensiero veramente mi sembra che possa, per quanto riguarda l'esperienza, dominare. Ed è questo poi credo sia anche l'anima un po' della lettera. Qua dice, inoltre, proprio l'Evangelo mi insegna che lo spazio vitale che la vecchiaia va progressivamente esaurendo si rende sempre più disponibile al linguaggio dell'amore. Cioè, la vecchiaia, ecco, Peppino veramente diventa ancor più se sofferta per varie vicende, storiche, che poi sono personali, nelle loro dimensioni, no? Diventa lo spazio dell'affidamento per ricevere e dare gratuitamente. Due concetti. La vecchiaia diventa luogo privilegiato perché apre spazi all'affidamento. Se andiamo a venire meno le nostre forze, abbiamo sempre più bisogno di affidarci a qualcun altro, fisicamente e spiritualmente. E tutti noi lo sperimentiamo. Parlava stamattina nel senso della solitudine che avviene, perché deriva proprio da questa esigenza di affidarsi, alla consapevolezza che le forze scemano, che non ce la si fa più da soli. Allora, questa è una grande porta che si apre. Bisogna poterla capire e sfruttare nella sua positività. Apro per ricevere, però, ecco, apro anche poi per dare. Quindi, qua si innesta anche il discorso della gratuità, questo discorso che abbiamo tanto sviluppato proprio nei nostri incontri. Ecco che allora questa vecchiaia che, insomma, in passato culturalmente siamo stati abituati, guardando al passato passato, ci hanno presentato, ecco, la vecchiaia, la canizia, come il segno distintivo della nobiltà, della serenità, dell'appagamento raggiunto, no? E quindi, ecco, della saggezza, alla fase attuale in cui sembra invece un handicap la vecchiaia, perché diventi poco produttivo, diventi un peso, la pensione è presa sulla collettività. Ecco, tutte fasi che sono sopravvissute. Pino induce veramente una riflessione su un valore spirituale. La vecchiaia è un luogo privilegiato perché apre al rapporto d'amore e quindi alla gratuità. Fino a che proprio la morte, ecco, fino alla morte della vecchiaia, diventa proprio anche la morte l'occasione, una morte spesa per una vita spesa degli altri, che ovviamente diventa veramente il dono, l'eredità più consona, diciamo, alla natura che abbiamo. È solo questo.
Faccio anche un attimo a quello che ha detto adesso Pino, comunque soltanto qualche riflessione che mi ha fatto venire in mente la lettera. Che è un po' legata all'idea della morte. E non sarei pelardiano evoluzionista se non avessi forse una concezione un po' diversa dell'idea di morte rispetto a quello a cui siamo stati abituati, o perlomeno io sono stato abituato e cresciuto. E prima dicevi che noi ci hanno insegnato che la voce, insomma. A me hanno sempre detto che la morte era la conseguenza del peccato, quindi una specie di castigo, quindi poi terminava comunque tutta la vicenda umana, e quindi la fase, ecco, di anzianità, io sono addirittura più vecchio di qui, la fase di anzianità vista come una fase finale che poi termina, tutto sommato quasi inessenziale, da sopportare, eccetera. Io invece ho un po' l'idea che appunto la morte sia semplicemente una fase di passaggio verso un'ulteriore dimensione della vita. Una volta mi era venuto in mente una specie di metafora, un paragone, no? Voi sapete come vengono messi in orbita i satelliti, no? Ci sono dei razzi molto pesanti, massicci, che li lanciano fino a un certo punto, poi quando hanno esaurito il loro compito di aver riportato il satellite fino a una certa altezza, allora, si sganciano, cascano, muoiono. Il satellite continua con altri razzetti più leggeri fino a che poi arriva proprio nell'orbita e diventa una stella. Io mi sono fatto il paragone che la vicenda umana è un po' una cosa del genere. Noi ci abbiamo bisogno, per poter arrivare alla condizione di anima inserita nel corpo, inserita nella divinità, di avere prima un fisico che ci porta avanti, che ci fa diventare, che ci fa identificare, che ci fa diventare persone. Senza il fisico non eravamo manco persone, non eravamo niente. Poi crescendo in questa dimensione esistenziale acquisiamo un'identità, acquisiamo una personalità, una capacità relazionale che arriva fino a un certo punto, perché noi comunque in questa dimensione non riusciamo a essere veramente totalmente in relazione con l'altro, cioè ad amare veramente fino in fondo, condizionati come siamo da tante vicende, da linguaggi eccetera. Finito questo, l'idea di un'evoluzione è che continueremo in una dimensione ulteriore a poter sviluppare maggiormente il dialogo di tutti a tutti, senza più condizionamenti di questo corpo, di questa vita, e alla fine diventeremo completamente in armonia con tutta la comunità dei santi e entreremo nella divinità. Ecco, questa è un po' una metafora in parallelo. Ma allora a questo punto, diciamo, per me questa fase di vecchiaia, che adesso non so quanto durerà, tanto poco, quello che sia, è la fase in cui sto sganciandomi così un po' dal corpo, dai condizionamenti, da queste cose, e cominciando a prepararmi, almeno spero, almeno vorrei, poi a sapere, a prepararmi per un'ulteriore fase in cui quello che conta non è più la dimensione produttiva o magari anche strutturale, materiale, eccetera, ma è la pura dimensione relazionale, quella che vi ha chiamato una relazione d'amore, in cui si dovrebbe sviluppare più completamente la dimensione vitale successiva. Non so se sono fantasie mie così, io le dico tanto per condividere l'idea, o se poi effettivamente è questa, e se anche la Chiesa questa concezione ce l'ha o meno. La Chiesa c'ha la concezione del purgatorio, che però è stata sempre vista come un supplemento di punizione o di pena o di penitenza, cioè un qualcosa che, secondo me, questa dimensione di vita ulteriore invece è la dimensione del perfezionamento, in cui finalmente riusciremo, senza più i vincoli derivati dallo spazio, il tempo, dalla pesantezza, dalla materia, dal linguaggio. Noi comunichiamo tramite la lingua, ma sappiamo benissimo che riusciamo a comunicare del tutto proprio la differenza dei linguaggi, eccetera, ma invece in una dimensione ulteriore potremmo comunicare empaticamente o telepaticamente, come dice qualcuno, comunque in maniera più completa, e quindi la fase in cui finalmente ci riusciremo, ci perfezioneremo, riconosceremo anche le cavolate fatte di cui non ci accorgiamo adesso, perché presi iniziamo con i condizionamenti culturali, manco ce ne diamo conto a volte degli sbagli che facciamo, poi ce ne renderemo conto. E rendendocene conto saremo più capaci di trasparenza, di relazionalità, del cosiddetto amore verso l'altro. E poi questa evoluzione continuerà fino alla fine, insomma, fino a quando poi saremo completamente, lui sarà completamente tutto e tutti. Ecco, io sto cercando, poi quando sto male, magari sto cercando di vedere questa fase finale di questa esistenza come una fase che comincia quella dopo, come uno studente che finisce l'università e prima stava tutto preso dal problema del voto, dell'esame, della cosa, poi quando va verso la fine dell'università comincia a pensare al mondo del lavoro che vi è dopo, quindi entra in un'ottica. E certo, gli dispiace anche lasciare l'università perché ci sei abituato, i libri, gli studi, le aule, però poi pensa alla fase ulteriore.
No, grazie.
A proposito di quello che dici, posso dire una cosa? Io volevo dire in modo che su questi fogli due volte Steyer de Chandelier, e ti dico dove l'ho scritto, dove l'ho... Nel primo foglio, nella prima, uno, due, nel terzo capoverso, quando lui dice che è pur vero che le stesse congiunture generali di ordine storico, sociale, politico, ci hanno comunque incoraggiato ad affacciarsi su immensi, sconfinati orizzonti di crescita umana, morale e teologale. Vedetti, ha un affaccio, e poi soprattutto questa frase nella seconda pagina hai verso il fondo, dove dice che questo è l'essenziale della vita, come ci ha insegnato il Signore, finché morire sarà quell'atto di missionario che in realtà assume il valore di un atto di comunione universale, appunto un tramite d'amore unico e definitivo.
L'ho letta adesso questa espressione, non mi
ricordavo. Quindi, Presidente, posso aggiungere che Staccari è molto più giovane di mio fratello, io ho un fratello,
Giuseppe,
che Teilhard se ne leggevano in clandestinità, perché fine Teilhard è morto nel 55, pieno pontificato di Pio XII, era vietato qualunque, e ci è voluto Giovanni Ventidelli, e poi c'è stato il boom in cui si è pubblicato tutto Teilhard, non c'era salotto borghese che non parlasse di Teilhard, pure troppo, perché poi alla fine davvero banalizzare, però e questi signori Pina, cioè, Teilhard l'hanno studiato, l'hanno discusso, proprio erano impregnati, so cresciuti a pane Teilhard.
Non fosse a discorso al monito, però ho sentito che hanno fatto una petizione al pontefice per la punizione del monito.
Delle?
Monitum.
Quello della condanna. C'era Suana, prego. No.
C'era il c'è.
Sì, c'era, sono
lì nel mio male che c'è allora.
Certo, Suana, ok.
Io sono anagraficamente un po' più giovane di voi, dico anagraficamente perché poi la generazione è quella, le condivisioni sono queste. Volevo sottolineare una fase che in questa lettera di Pino è molto, molto presente, cioè questa, la sensazione che tutta la nostra generazione, comunque appunto dentro questo affacciarsi in questi orizzonti sconfinati, ha avuto, diciamo, due esiti. C'è un esito in cui la sbornia è stata quella di lavorare molto per sé, nella propria promozione, nel proprio interesse, e gli esiti, ahimè, sono quelli che stiamo vedendo. Io vorrei che non fossimo tutti quanti, cioè io non ho mai avuto nella mia vita un atteggiamento di autoflagellazione.
Di auto?
Flagellazione. non per assoluzione, ma per dire, cioè, non è che tutto sia stato brutto, cattivo, cioè, non lasciamo solo, io credo, un'eredità di miseria, di disgrazia. Io credo che possiamo aver lasciato anche questo stesso atto dell'affacciarsi verso sconfinati orizzonti. È un movimento che credo che abbiamo anche saputo comunicare. E credo che questo sia uno dei lasciti più importanti. In fondo, questa apertura, questo altro modo di aver vissuto, interpretato e consegnato la globalizzazione, il senso di questo mondo enorme ma insieme piccolo, questa capacità di relazione che appunto qualcuno l'ha interpretata come capitale finanziario e come ricchezza materiale da accumulare, qualcun altro l'ha vissuta e la sta vivendo ancora fin negli ultimi momenti come una volontà pervicace, testarda, proprio di quella comunione universale che qualcuno ci ha spiegato che c'ha da essere. Allora, io credo che questa lettera di Pino, da questo punto di vista, anch'io l'ho vissuta in maniera molto consolatoria, perché al di là della malinconia, al di là della, che poi non è malinconica, nel senso che c'è un oggettivo guardare ad un processo assolutamente naturale, assolutamente, ma insieme io ci ho letto anche una grande gioia. E in fondo, appunto, dicendo, la fine in fondo diventa il dono dell'andare all'essenziale. E io questa cosa qui me la sto sentendo, cioè, nel senso che io, almeno rispetto alla mia esperienza, alla mia vita, per questo poi dicevo, appunto, sono leggermente più giovane di voi, ma nel senso che io sto ancora dentro questo anelito, ma non perché mi considero immortale, ma perché voglio sprecare, tra virgolette, tutte le mie energie fino in fondo, proprio per provare ad affermare questa dimensione di comunione universale. E nello stesso tempo mi rendo già conto che, appunto, anch'io sto è come se, lui ha fatto l'esempio del satellite, io stavo pensando ad una stella che nasce, o ad un fiore, o a quello che ci pare, ma una stella che nasce, c'ha un massimo di espansione e poi piano piano si ritira e si spegne. Dentro questo spegnerci non c'è, c'è tutta la naturalità della. Dopo che uno ha gettato i propri semi, ha fatto il suo mestiere, cioè, nel senso che quanti più semi è possibile, che poi questi semi, il problema è capire quanti cadono nella roccia, quanti cadono nel terreno fertile, e questo però, appunto, non dipende soltanto da noi. Questo ci pensasse pure un po' lui. E l'idea, la cosa che mi è piaciuta, tra l'altro, molto in sintonia con tutto questo, nel Salmo c'è a un certo punto un versetto in cui si invoca e si nomina la fedeltà di Dio, cioè non è soltanto una nostra fedeltà al Signore, ma è la fedeltà di Dio al suo disegno, e c'è il ringraziamento per la fedeltà di Dio. Allora, credo che questo sia il massimo atto di fede che possiamo fare: credere davvero nella fedeltà di Dio.
Anche perché se credessimo nella nostra
ma perché? Appunto. Però tutto questo è molto, diciamo, non solo consolatorio, ma questa cosa del festoso e del fastoso, questo errore di stupa, se lo è, l'idea che il festoso sia davvero festoso. In fondo l'Evangelo è proprio una buona novella, insomma, ci crediamo o non ci crediamo che è una buona novella, anche in tutta la cacca che c'è intorno, per carità, però è chiaro che non sono più i tempi gloriosi di Kennedy, Khrushchev, anzi sono quelli di Trump, Putin, che è proprio un'altra storia. No, è proprio una
differenza.
Certo, però che cosa accade dentro questa cappa che ci sta? Boh, forse lui lo sa, anzi, la fede è dire che lui lo sa. Che possiamo fare noi?
Ed esempio, esce fuori della storia. Esce fuori il Papa con un Papa.
Hai capito? Cioè.
Sì, Anna e poi Laura, poi ci sono pure io, però. Rimaniamo in questo spirito di ascolto e di riflessione, di discernimento, che mi sembra molto bello in preparazione alla messa e al Natale.
No, io volevo solo un po' comunicarvi l'impressione, l'emozione, diciamo, della sera in cui ho avuto in mano questa lettera, sì, perché mi ero messa tranquilla proprio per leggerla con calma, come leggo quelle poche parole che ogni tanto Pino scrive e a me, insomma, personalmente. Ecco, la sensazione è quella che improvvisamente, in mezzo alle cose e alla realtà, diciamo, contingente, quella del giorno, quella dei giorni prima, quelli dei giorni poi sarebbero dovuti venire, no? Tutte le cose improvvisamente sono state impregnate, non so come dirvi, proprio i pensieri anche sono stati proprio fasciati da una sensazione di pace, e di pace proprio silenziosa. Non lo so, Pino, quando lo ascolto, ha questo potere, insomma, no? È vero, è una lettera in cui ovviamente vengono a galla tutte le delusioni, lui dice, non sono andate tante cose. È una lettera di bilanci personali, che comunque hanno riferimento anche alle nostre vite personali, no? Però sono bilanci che non hanno, stranamente non hanno trasmesso malinconia, perché i bilanci di solito sono sempre molto malinconici, no? Perché danno la coscienza delle cose imperfette, di quello che noi abbiamo pensato, di quello che non abbiamo realizzato, quindi per questo sono, lasciano un che di vuoto, insomma, di tristezza, no? E mi viene immediatamente in mente, avvolta proprio da questa sensazione così, il pensiero a Luca quando parla di Simeone al Tempio, che dice: ora lascia, Signore, che io vada in pace, perché si è compiuta la tua volontà. Come dire, è proprio l'atto di affidamento. Sarà stato momentaneo, è durato un giorno, è durato una settimana, no? Questa emozione che io ho provato, per poi ricadere nello sconforto, come vi ripeto, delle delusioni, delle sofferenze, eccetera. Però veramente un momento di dire: va bene, adesso posso pure, ho visto quello che dovevo vedere. E tu mi hai dato questa gioia, no? Mi hai dato questa opportunità, e quindi anche la vecchiaia, diciamo, che di solito assume queste con le sue difficoltà, con le sue debolezze, con le sue fragilità, con le sue mancanze di forza che ogni giorno ostacchiano, e improvvisamente una fretta, forse dopo una settimana, ecco, questa cosa di dire, una fretta di dire, non lo so quanto mi resta nelle tue mani la mia vita, però io devo restituire tutto quello che mi hai dato, e cercare, non dico di recuperare, ma quello, cercare di realizzare in minima parte quel progetto che tu hai avuto per me.
Allora, per me questa lettera è stata all'inizio proprio un braccio fuoco,
parla un po' più forte, siamo nella vecchiaia, siamo
è arrivato un momento in cui l'ho preso proprio come un gran ceppone, nel senso che ci è spiegato in una sintesi perfetta, secondo me, esattamente quello che sentivo, provavo, cioè i sentimenti che mi agitavano da tanto tempo. E cosa il primo pensiero è il ricordo, mi sono rivista a 20 anni quando ci affacciavamo. Cioè, quando l'affaccio era quello di sconfinati racconti di Cristo, ed erano i 20 anni in cui lavoravo, e mi ricordo perfettamente che fece la mia a Roma, io abitavo a Montesacro, per me il lavoro era una cosa sacra, quindi a piedi sono arrivata all'Argentina in tempo per andare a lavorare, perché era una cosa normale allora. Poi guardo le generazioni, mi guardo intorno, insomma, piano piano il lavoro è diventato merce, gli uomini sono diventati merce, tutto si è stravolto, e io non mi cederò più, insomma, mi salvano alcune cose che ritrovo nei miei figli, cioè quella dignità, quel senso di non stravolgere se stessi, di non voler diventare merce, e quindi di difendersi fino allo spazio in alcune situazioni da questa mercificazione. Poi piano piano andando avanti viene fuori la spogliazione propria, con l'età andando avanti ovviamente uno piano piano si spoglia delle cose che prima potevano avere un valore importante, poi piano piano non ce l'hanno più, e allora via tutto quegli ingombri, sia le cose e sia anche l'attaccamento agli affetti. E questo è difficile da spiegare, perché non è un voler bene di meno, è un voler bene con la capacità di guardare agli altri tutti, sapendo che sono che in loro dimora Dio. E quindi a loro sono affidati come a loro sono affidata io. E poi le croste, appunto tutte le croste di cui siamo impastati, incrostati, e di tutto questo dopo, scusate, anche tanta confusione, avverto però pesantemente la responsabilità. Cioè io mi attribuisco, e attribuisco non solo a me, intanto lo attribuisco a me, poi non solo a me, la responsabilità di aver creato o di aver lasciato che si creasse questo mondo diverso nel quale io non mi ritrovo più, e di aver, e non solo, ma è una responsabilità alla quale, dice Pino, non c'è più modo di rimediare. Festosamente, insomma, trovare una benedizione nella vecchiaia per come mi ritrovo a vivere adesso è un passo avanti, ovviamente è una benedizione. La preoccupazione per la morte non ce l'ho ormai da tanto tempo, insomma, sono otto anni fa quando ho detto che dovevo morire. Quindi tempo per preparare una
cosa. Qualcuno è morto al posto tuo.
Qualcuno sarà morto al posto mio, non lo so, ora. Ma non è il problema del mio, io non ho problemi, cioè sono esattamente convinta che come siamo arrivati sulla terra e non lo sappiamo, come siamo arrivati, o meglio, lo sappiamo, così torneremo a casa. Quindi il mio problema è confronti la morte. Pensiero è che si sappiamo bene che non siamo giovani e abbiamo per tutto tanti nostri coetanei, tante persone a noi care, che comunque la sofferenza c'è e non ce lo possiamo nascondere. Questa frase è spettacolare, cioè ho da consegnare mani vuote, forse stanco, pensieri confuso, perché lì per cui mi ha spiegato tutto il dolore di un uomo peccatore. È questo. E fare della morte un atto di amore è credo l'ultimo impegno di un uomo che si possa prendere. Io sono più testato.
Devo dire che quando è arrivata questa lettera, era fresco la richiesta che avevo fatto, vi ricordate, di fare una riflessione sulla situazione politico-sociale generale, no? Di cercare di capire come era arrivato a tanti. Quindi che io mantengo come richiesta, come esigenza, però Pino Staccato mi ha spiazzato completamente. Mi capovolge le carte in tavola. E dice, laddove io vedevo solo fallimento, cose che non capisco, cose che non accetto, responsabilità pure giù, vede una benedizione,
sì.
Vede un atto provvidenziale. E la cosa che mi ha colpito di più, ma cerco di essere sintetico perché è ricchissimo questa lettera, come ho detto voi, è come dire, il trovarmi, ma in concreto, per la prima volta, dentro questa categoria dei poveri. E lui dice, se ci dobbiamo ritrovare, non è una tragedia, non è, mi sembra, non è una disgrazia. E devo dire che finora, tutto sommato, ho visto i poveri, sono gli altri che mi fanno accorti, ma dentro, proprio dentro, uno non c'entra. E poi è un modo per non sentirsi dentro il Natale, in definitiva, perché sembra che questo qui sia venuto per tutti gli altri, meno che per te. Questo sentirmi inserito, però senza, con consolazione, come diceva Massimo, mi ha colpito molto. E lo dico quindi alla vecchiaia, che anche qui giorni fa sono caduto, poi sono andato dal medico il giorno dopo, questo mi dice, ma lei, cioè, ti ha detto dalle cose che ha detto, appunto sento la solitudine, che non c'era nessuno, che lei sta, insomma, è pericoloso, ma dare pure una medicina che possa aiutarmi. Io l'ultima cosa che pensavo dentro una cosa, invece ci sto dentro, e questa lettera di Pino così mi invita, mi conforta a sentirmi senza disagio, ma con gioia tutto sommato dentro questa categoria dei poveri. La seconda cosa è capovolgere la prima, e questo mi riporta a considerare dietro la crosta delle incidenti umane, piccole o grandi, dolorose, fastidiose o belle, pure ce ne sono anche oggi, così viene il regno. Mi stravolge, mi conforta, mi cambia completamente la prospettiva, perché il Natale sembra una cosa bella, ma insomma non c'entra con tutto il resto, invece la prima volta sento che è molto bello. L'ultima cosa, visto che ho dei nipoti, cioè c'è le nuove generazioni che ti ascolti, che vedi anche qualche giorno, e c'è una preghiera, il Salmo fa, che ho sentito di fare mia, dirò le meraviglie del Signore, ricorderò che tu solo sei giusto, tu mi hai istruito, Dio, fin dalla giovinezza, è molto vero, un sacco di doni, ringrazio il Signore, e oggi proclami i tuoi prodigi. E allora nella vecchiaia, nella canizia, Dio, non abbandonarmi finché gli annunzi la tua potenza a tutte le generazioni di Venerino. E mi sembra bello che forse ancora una volta andrò a pensare di fare chissà cosa, qualcosa di concreto, e invece hanno invito ad abbandonarmi nell'amore, anche nell'atto finale della morte, da accogliere, perché questo, dice Pino Stancari, è quello che possiamo e dobbiamo dare, dobbiamo, alle nuove generazioni. Poi tutto il resto c'è pure importante, ma sta dentro questo cambiamento di mentalità. Quindi diciamo mi spiazza e positivamente mi mette nella preparazione al Natale e mi dà anche tutto conforto, gioia, perché è un occhio diverso che Albino Stancari mi ha costretto.
Antonio?
Niente, io posso tra l'altro raccogliere un po', sintetizzare tutto quello che è stato detto.
Mi pare poco, bene,
non
mi
pare. No. Dico solo quello che mi ha colpito di più. E naturalmente, quando lui dice che, facendo un po' il bilancio, insomma, nella parte della delusione, insomma, dice che c'è stato, sono stati dei danni conseguenze, le cui conseguenze, insomma, poi subiranno le generazioni future. Danni di ordine morale, no? Frantumazione delle coscienze, privatizzazione degli obiettivi, spietatezza delle metodologie comportamentali, per non dire quelle di ordine pastorale. Qui io ci ho trascorso una vita, no? Mancata evangelizzazione, spreco di occasioni di testimonianza, rinuncia al linguaggio della gratuità. Quante biblioteche ha scritto via. E l'impegno che Pio non ha, Pio non ha mai pensato alla morte, insomma, stava lì in ospedale, mancavano 2 mesi alla morte e si incavolava, portatemi a casa, che c'ho da fare, altro che pensare a... Sì, poi verrà la resa dei conti, insomma, e la misericordia del Padre Eterno, e se siamo riusciti a stare dalla parte dei deboli, dei poveri, dei piccoli, dei poveri, questo è un altro ritornello, no? che Pio ci ha fatto conoscere, ma insomma ci ha avvicinato, no? Fino alla fusione, proprio quando uno arriva alla morte, insomma, se riesce effettivamente, come dice Pino, se capitasse anche a me, cioè, bisogna essere pure fortunati, insomma, bisogna avere pure questa grazia di stare vicino ai piccoli, ai poveri. Adesso poi la cosa si è aggravata ancora di più. E quindi c'è la vergogna, vabbè, di essere responsabili, c'è ci deve essere l'impegno a non dire queste cose, insomma, cioè a non accettarle, insomma. Anche se chi ha fatto i danni, e bisogna rivalutare pure le cose belle che ci sono state, insomma, quegli immensi sconfinati orizzonti di crescita umana, morale e teologale, insomma. Cioè, erano veramente, diciamo, no, sogni che ora non dico che non si fanno più, ma
no, proprio cancellati.
Cioè,
no, vabbè, scusate, poi, no, non voglio interrompere, però qua qualcosa che pure
è naturalmente
con otto nipoti.
Io sono abbastanza
abbastanza
pessimista, diciamo, per alcuni aspetti. Poi giustamente mi conforta, diciamo, no, la visione che l'Evangelo ci dà del fatto che la vecchiaia, diciamo, poi ci porta appunto ad arrenderci, a affidarci all'amore, agli altri. E mi viene in mente, per esempio, il versetto 18 e 19, quando sei giovane corri, scappi, ti vesti, eccetera, no? E Pio mi è venuto in mente che erano i due versetti che Pio l'ho sentito tante volte
quando eri più giovane,
quando la mattina lui aveva bisogno di essere sollevato dal letto, aiutato a vestirsi, poi la sera a mettersi a letto, eccetera. E diceva sempre a Mattia, agli altri ragazzi che lo aiutavano, gli recitava un po' la storia di Pietro, no? Che poi ti diranno dove devi andare, dove tu non vuoi andare, insomma. E poi leggendo il passo, insomma, tradimento, insomma, di Pietro, che non riesce a essere fedele fino in fondo, ma poi, insomma, poi alla fine lo segue, insomma. E quando dice al Signore, dice praticamente: ma tu mi ami? Dice: sì, ti amo, ma ti amo come posso amarti, cioè con tutti i limiti che l'amore che possiamo esprimere noi c'è. Poi ho letto che, insomma, i verbi sono, nella trascrizione sono sempre gli stessi, ma nell'originale appunto hanno queste sfumature, insomma, no? Questo mi ha, cioè, questi due versetti, no, che prima mi hanno riportato un po' ad approfondire un po' queste cose che sentivo di Dio, insomma. Ok,
grazie Antonio. Casare la fine, se viene, vi prolungo di finire con un Padre Nostro, visto che alcuni non possono stare a messa.
Alberto,
no, stavo dicendo di prima.
Non volevo togliere la parola, stavo per dare. Quindi diamo la parola a Massimo, poi Giulio
e poi dopo concludiamo questa prima fase e poi dopo c'è la messa.
Posso prima?
Sì, sì, c'è
solo. Leggere una cosa.
Ah, sì,
stupida.
Qui c'è la sua.
No.
Allora, no. Allora
Massi,
prego.
Ma fa prima un discorso così generale, l'invito di Dio, cioè sempre a non vedere solo le cose brutte, ma a vedere anche le cose buone, no? Perché noi tendiamo a non vedere. E allora mi viene in mente una volta l'incontro con Ghinella Fon, no? Diceva, beh, ma voi state a girare per la curia, le cose, eccetera. Dice, ma basta andare qualche centinaia di chilometri. In Francia già non gli importa niente a nessuno delle cose, cioè, state sempre su Roma. Poi un'altra volta, io la forse, diceva, ma no, la chiesa, sì. La crisi delle vocazioni, compagnia bella, sì, in Occidente sì, dice, ma mi diceva, non so se sia vero, dice, ma in Africa è tutto un altro discorso, invece c'è una crescita meravigliosa, cioè, adesso non so, insomma, queste informazioni così, però ecco, è crollato il mondo in cui siamo vissuti, abbiamo creduto, cioè, ci pareva che fosse tutto fatto, però forse anche in quel momento, per quanto pensassimo i popoli, il progresso, eccetera, però guardavamo sempre forse dalla parte nostra, con la mentalità nostra e tutto qua. E allora quello che finisce qua magari sta vivendo, probabilmente sta vivendo in tutt'altro modo, il regno c'è e cresce. E il invitava a riflettere le comunità cristiane del Nord Africa dei primi secoli, insomma, basta Agostino, ma non era solo Agostino, era la parte più viva della cristianità, sono state spazzate via, non esistono più, però in tutto il resto del mondo la parola, lo spirito ha soffiato, cioè, non dobbiamo poi. No. Perché allora, Rita De Vino dice abbiamo assistito al crollo di tutto quanto, cioè, adesso pensiamo che quello che possiamo fare noi, non lasciarci prendere dal rimpianto, rimorso, le cose, ma donarci, che è la vera cosa da fare. Però tutto questo, cioè, e quindi si passa da una cosa generale a una cosa, non voglio dire intimistica, ma insomma personale. Allora, volevo dire, tanto cerchiamo di consolarci sul fatto generale, cioè, perché io penso come Laura, qua è proprio un disastro, non puoi parlare con nessuno. Ieri stavo in autobus, a parte episodi pittoreschi che sono successi, ma si sentiva dei discorsi agghiaccianti. Non, e sono quelli di ogni giorno, e poi una volta vedevi la metropolitana, una cosa, gente che rideva, cioè adesso vi solo faccio incazzare, non, qualcosa vorrà
dire. Rancorosità.
Rancoroso. Però non è detto che tutto il mondo sia così, insomma, ecco, perché sennò facciamo veramente un peccato. E l'altra era invece sul piano personale. Si parla di vecchiaia, ma Laura ha introdotto il discorso del mio venire mio. Allora non lo so, io forse per insensibilità o altro non mi interessa particolarmente, non è che non ci penso, ma non mi crea una grande preoccupazione. Preoccupazione per quello che lascio, non per quello. Per quello che lascio gli effetti, di cose, eccetera, non la preoccupazione. Vabbè, questo è un altro discorso. Però invece di quello che precede, sì, vedi degli amici che perdono, poco a poco, non riconoscono le persone, le cose, tutto. E allora uno dice, sì, per carità, mi ha un accidente secco che non me ne accorgo, la pallottola vagante, non l'infarto, cosa, non mi fa dire queste cose, se è possibile passi da me questo caso, poi vabbè. E allora il discorso, la preghiera di Sant'Ignazio, la preghiera di accettazione, Giulio e tutti quelli che siano passati ai gesuiti ce l'hanno fatta recitare ogni giorno tutta la vita. Da ragazzi ovviamente non si capiva di che si parlava, perché dice: riprenditi tutta la mia libertà, la memoria, l'intelletto e tutta la volontà. Dice: sì, ma che me lasci riscemito, cioè non ti rendi conto, tutto quello che ho avuto è tuo, riprendilo, dammi solo la tua grazia, eccetera, per continuare. Ma sta cosa poi è un bel giorno di vincere, ti restituì tutta la mia libertà. Vabbè, l'intelletto, insomma, la memoria e tutta la volontà. Mi capita nel professore che aveva sempre tanto da andare a qualche istituto dei resti d'anziani, eccetera, dove vedi queste situazioni angoscianti, questi che fanno così con la testa, che non ha... questo nella lettera di Pino, ma non solo nella lettera di Pino, ovviamente c'è anche questo. Cioè, accettiamolo, accettiamolo negli altri, accettiamolo intorno a noi, accettiamo in noi, datemi soltanto la traduzione in genere col voi, perché il vostro onore, la vostra grazia, abbastanza nel più alto domani. Abbiamo detto tutta la vita, cerchiamo di non smentirci.
Va bene.
Proprio al momento in cui succede.
Grazie, Massimo. Giulio.
Ma è anche prendo tutte le cose che ho ascoltato da voi, sempre molto ricchi questi nostri incontri, di cui vi ringrazio. Però alcune sottolineature. Questa idea del rapporto tra le generazioni, no? Che ognuno lascia nel bene e nel male le altre. Beh, io che ho due figli e otto nipoti lo sento molto questo. L'altro giorno è successa una cosa strana, perché abbiamo dovuto dividere via, perché questi ragazzi a Natale partono, c'è chi va, e poi oggi, con i mezzi di oggi, no, parlo uno va a Londra, l'altro va in Spagna, l'altra cosa, eccetera. E lì i soldi, era tutto, pensare, cose, viaggi, organizzare, eccetera. Allora, a un certo punto mia moglie mi abbia dovuto dividere le feste. Io e l'altro ieri abbiamo fatto un gruppo, che siccome partono non ci saranno, domani ci saranno gli altri. Mia moglie mi ha invitato a dire: allora, facciamo una preghiera, visto che è Natale, papà, in questo caso si rivolge a me, di due parole. E io gli ho detto proprio questo, guardate che, perché il motivo per cui stiamo facendo festa, per cui voi tutti siete impegnati a comprare regali, a scambiare gli auguri, a comprare regali all'amico, a fare i viaggi, a organizzare questo, sappiate che tutto questo è perché noi festeggiamo la nascita di Gesù bambino. E sapete chi è Gesù bambino? È Dio che si incarna, viene fino a essere come noi, ma in tutto, eccetto il peccato, come noi, e nasce in una mangiatoia, perché per lui non c'era posto nel berro, non mi dice, non trovava il posto, e finisce in una stalla. Allora noi stiamo festeggiando l'essenza del questa nostra festa, di questa, no, stare insieme, essere così allegri, e perché stiamo festeggiando la nascita di questo bambino che è Dio che si fa uguale a noi. E ho visto che questa cosa è passata. Poi quando mi hanno salutato questi ragazzi, mi hanno detto: c'è ragione papà, effettivamente
no,
io ricorderò sempre la morte di Giuseppe, di mio fratello Giuseppe, che molti di voi avete conosciuto oppure avete conosciuto Giuseppe, e che diceva, che è stato un lungo tempo, un mese in ospedale, poi alla fine l'ospedale, pur essendo un ospedale pubblico, avevano capito che gli hanno dovuto dare una stanza perché la gente che andava era talmente tanta che non potevano lasciarlo in corsia, no? A Bologna. Diceva quella che tra l'altro si chiedeva a tutti di leggere le cose distaccate, no? Soprattutto mettevamo le cose distaccate, che lui, grande estimatore di distaccare, e che ti diceva sempre questo. Ma voi state preoccupati, ma questa è una cosa che per me, io è tutta la vita che mi prepara a questo momento di incontro, per me è la conclusione, io è tutta una vita che penso a questo momento, state calmi, state, io sto tranquillo, fatemi sentire staccare, volevo che si leggessero i santi. Tant'è vero che mi ricorderò sempre che poi al funerale ci fu uno che disse una intenzione che io mi è rimasta in mente, poi ripetuta al decennale, quando è stata al decennale, e dopo aver visto, signore ti ringrazio, perché dopo aver visto la morte di Giuseppe, adesso non ho più paura della mia. È una bellissima intenzione di uno degli amici. Dopo aver visto la morte di Giuseppe, credo che sia anche una nostra funzione quella di dare alle nuove generazioni questa visione positiva, no? Dell'amore, perché poi noi, come dicevo l'altro giorno al gruppo con cui prepariamo le mese, noi che abbiamo, diciamo, abbiamo la fede fondamentalmente, chi non crede che Gesù è Dio, vabbè, non ci crede, non c'è sto problema. Noi che ci crediamo facciamo molta più fatica a pensare che è anche vero uomo. Io mi accorgo che noi che pensiamo che Gesù è vero Dio, facciamo fatica a pensare che lui è anche vero uomo, ma vero! Non è che ha preso le apparenze come le divinità pagane che si travestivano da uomo. Lui è vero uomo, nasce veramente come un bambino, come ignorante, è stato ignorante, ha faticato, ha sudato sangue, ha avuto un sacco di guai, dei problemi, ha avuto quella vita che ha avuto, ha avuto un sacco di... E l'ultima cosa veramente chiudo, e poi quello che mi è molto gesuitico, il finale italiano. I gesuiti non si scordano mai, sotto il manto della Madre di Dio, il vostro Pino Stancato. Non troverete mai un gesuita che si scorda di Maria, è vero?
Suana, vuoi leggere una cosa?
Messaggio natalizio. Adriano Zarri.
Ah, Zarri. Adriano Zarri.
Sì. Guardo l'amore. Per Natale quest'anno ho fatto due presepi, uno in casa e un secondo nella stalla. Disponendo di una stalla con tanto di greppia, mi pareva che quella fosse la collocazione più adeguata, tanto che poi ho deciso di lasciarlo anche durante l'anno. Anziché un'altra immagine sacra, egli era lì tra il disordine e i topi, come forse neanche a Betlemme gli mancavano. La paglia, Gesù bambino e basta. È un presepio da poveri, ma è il Signore che seguita a nascere ogni anno, ogni giorno, e non finisce mai di nascere, e non finisce mai di morire, e non finisce mai di risorgere nella carne del mondo. Nasce non tanto nell'anima, come un'ascesi tutta spiritualistica ci ha insegnato a ripetere. Nasce nella vita, nasce dal nostro ascolto, dalla nostra attesa, dal nostro umile e docile accordarci con i ritmi profondi delle cose. E noi gli siamo utero, cesto,
nido. L'incarnazione non è una storia privata, è la storia del mondo. E Cristo non nasce solo nella greppia. Il Verbo sposa la terra e si fa terra. Carne, tempo, storia, finitezza, condizionamento, situazione umana nella sua complessità e nella sua povertà, vita del mondo con la sua concretezza e i suoi limiti. E la vita, questa vita assunta da Dio, è fatta di me, di voi, di storie e di destini innumerevoli, di vicende cosmiche e di piccoli accadimenti quotidiani. Anche di neve è fatta la vita, e di germogli che dormono, di gatti che ronfano, di stufe che borbottano.
Grazie.
Raccoglie, diciamo, è un bellissimo, bellissimo discernimento comune.
Sì.
Ma poi comunque c'è la messa che la raccoglie. Padre nostro che sei in sede, che sia sempre la tua volontà, venga il tuo regno, sia santa la tua volontà, in cielo, sul cielo, così si perde. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Buon Natale.
Buon Natale a tutti.
Buon Natale.